Buona giornata amici e ascoltatori da Amedeo Lomonaco al microfono per questa nuova puntata di Non Solo Sport dedicata in apertura ad una squadra di provincia, il Frosinone, una società che è entrata nella storia del calcio italiano con un'impresa sportiva, la storica promozione in Serie A. Questo il nostro personale tributo e omaggio alla squadra giallo-azzurra.
Palpitando sotto una bandiera giallo-blu, giallo-blu. I nostri eroi stanno entrando in campo e si alza il coro della Nord. Ale, Frosinone Ale. Mille sciarpe nel vento e una città che
queste erano le note dell'inno del Frosinone Calcio. La promozione in Serie A ha fatto esplodere di entusiasmo un'intera città. Per la prima volta nella storia della società ciociara, il Frosinone accede alla Serie A. Ma qual è il significato di questa promozione per una realtà come quella di Frosinone? Lo abbiamo chiesto al vescovo della città, Monsignor Ambrogio Spreafico. Ascoltiamo.
Questa è una provincia martoriata per tanti motivi, diciamo, l'inquinamento, la Valle del Sacco, le industrie che chiudono, la disoccupazione, cioè effettivamente devo dire che siamo in un momento abbastanza difficile, ecco, quindi c'è molto pessimismo, molto spirito di rassegnazione e la Chiesa in questo cerca di essere vicina alla gente. Credo che questo momento così anche di entusiasmo, di positività, diciamo, ecco, penso che un po' così incoraggi, certo non è la soluzione dei problemi, però che ci sia anche un entusiasmo della gente, eccetera, bisogna anche coglierlo per aiutarlo così a fare in modo che sia anche un impegno di ciascuno, come il patron del Frosinone si è impegnato in questi anni, insomma, per costruire una squadra. Tra l'altro molti giovani vengono proprio dalla provincia, quindi anche questo è un fatto significativo, ecco. Non ha speso grandi soldi per grandi ingaggi, ma ha lavorato perché nascessero da questa terra delle risorse che potevano contribuire a questo momento bello, diciamo, dopo tanti anni.
Questo clima di entusiasmo può accompagnare proprio uno spirito nuovo?
Certo, non basta la promozione nella serie maggiore del campionato per cambiare la vita, però credo che questo può dare un po' di speranza e noi, io credo, lo dico come vescovo, ma anche pensando alla nostra chiesa, dobbiamo cogliere anche questo momento per aiutare la gente a capire che l'entusiasmo si coltiva cambiando se stessi e mettendosi dalla parte di Gesù, del Vangelo, quindi credo che in questo noi abbiamo anche un compito.
In una terra martoriata il Frosinone Calcio è un po' l'espressione di una dimensione piccola ma sana.
Direi di sì, io sono amico di Maurizio Stirpe che è il proprietario del Frosinone Calcio ed è un uomo con la sua famiglia che si è impegnato per anni proprio in questa direzione, quindi c'è un vivaio molto buono di giovani, quindi anche far capire come anche nel sacrificio, perché poi è anche un sacrificio, insomma, con pochi mezzi e anche con poca spesa rispetto alle grandi società della Serie A si può ottenere qualcosa, cioè il denaro non è tutto nella vita. E devo dire che una cosa bella che ha fatto il Presidente è questa, che io gli avevo chiesto nel mese di dicembre, abbiamo aperto una mensa per i poveri e gli ho chiesto aiuto come ogni tanto gli chiedo per le iniziative della nostra chiesa diocesana, e lui mi ha detto: guarda, io ho pensato di fare questo, siccome noi prendiamo delle multe, no? Perché i tifosi nostri qualche volta sono un po' arrabbiati, allora io farò questa proposta ai tifosi: ogni volta che non prendete una multa noi diamo l'equivalente per la mensa per i poveri della diocesi. E così è stato. E quindi anche questo forse ha contribuito a dare un senso bello a questo momento, insomma, e so che vorrà sottolinearlo anche quando si faranno i festeggiamenti per questa promozione.
Il Frosinone può essere anche un esempio per le altre squadre, anche per le big del calcio italiano, come leggere veramente lo sport.
Penso di sì, adesso io non voglio entrare nelle polemiche suscitate nel passato su questa piccola città la cui squadra viene promossa in Serie A, però credo di sì, anche perché effettivamente c'è una logica, credo, nel come è stata impostata il lavoro del Frosinone Calcio, che è la logica, diciamo, di promuovere anche risorse locali, no? E quindi di far crescere giovani persone che si appassionassero, diciamo, al calcio ovviamente, ma anche a costruire se stessi in maniera, direi, pulita, in maniera pulita, e questo credo che sia una cosa bella e anche un piccolo esempio, se vogliamo.
Dunque, appassionarsi veramente al calcio, lei, eccellenza, andrà allo stadio a vedere il Frosinone?
Ho promesso al presidente che certamente andrò ai festeggiamenti, insomma, almeno farò una comparsa, cresime permettendolo, e poi una volta dovrò andarci. Pensi che io l'unica volta che sono andato a vedere una partita di calcio era quando il Como era in Serie A, credo che si tratti degli anni 70, ma ero andato gli ultimi 15 minuti allo Stadio Olimpico perché non si pagava gli ultimi 15 minuti, quindi sono stato un giocatore di basket, quindi il calcio non mi ha mai proprio appassionato, ma io qui mi sono appassionato a questi giovani che hanno dato un po' di speranza agli altri, quindi anche ai giovani, perché il problema dei giovani, della disoccupazione, del futuro è un problema serio, quindi far capire che uno può crescere in uno spirito buono e onesto non è male.
Quindi, per concludere, forza Frosinone?
Direi forza Frosinone. Sì, forza Frosinone. Sarò sempre con te.
Frosinone, ale. E questo era Monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone, che ci ha ricordato come il Frosinone Calcio sia una realtà piccola ma preziosa, un modello, un esempio anche nel panorama sportivo italiano. E continuiamo a parlare del Frosinone con il nostro opinionista Antonio Menenti, che ci ha raggiunto in studio. Benvenuto Antonio.
Buona giornata a tutti.
Allora, Antonio Menenti, il Frosinone è una società sana, attenta al bilancio, che fa crescere i giocatori della propria provincia. In due anni la squadra gialloblu è passata dalla Lega Pro alla Serie A, una galoppata fantastica che ha portato proprio il Frosinone a potersi giocare questa Serie A. L'anno prossimo, nel nuovo stadio del Casaleno, ci sarà anche il doppio derby con Roma e Lazio. Ma che derby sarà e che occasione sarà per il Lazio avere tre squadre in Serie A?
Intanto facciamo i nostri complimenti alla Frosinone, prima di tutto come squadra di calcio, ma secondo poi per la propria oculata gestione. Chi l'ha seguita un pochino da vicino si è potuto rendere conto che è veramente un ambiente sano che ha portato dei risultati inaspettati. Per questo possiamo dire tranquillamente ben arrivata al Frosinone. I derby sono sempre tali, certo, siamo abituati a vederne uno abbastanza grande, ma sarà interessante vedere questa nuova, diciamo così, occasione di queste tre squadre che sono nella stessa regione e che daranno alimento a queste nuove partite. Certo, speriamo, l'unico augurio che faccio seriamente al Frosinone è di cercare di rimanere in Serie A, perché veramente sarebbe un segnale forte. A questo punto vedere un vivaio molto, diciamo così, lavorato e portato avanti potrebbe essere veramente un'indicazione per le squadre maggiori e dire attenzione. Se troviamo dei campioni in casa, teniamoceli e mandiamoli avanti.
Ecco, quindi per il Frosinone sicuramente sarà una stagione importante. A caldo il direttore sportivo del Frosinone, subito dopo la storica promozione, ha detto che in questo modo il Frosinone si è garantito almeno due anni fra Serie A e Serie B, quindi una società molto solida, con i piedi per terra. Adesso, dopo le luci giallo-azzurre del Frosinone, questo ambiente sano nel panorama sportivo del calcio italiano, continuiamo a parlare di calcio, in questo caso anche delle sue ombre, con il nostro ospite, il giornalista sportivo Carlo Onesti. Ben ritrovato in questa nuova puntata di Non Solo Sport, Carlo Onesti.
Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Grazie Carlo Nesti. Allora, un'ennesima bufera si è abbattuta sul calcio italiano, è stata innescata dalle ingiustificabili dichiarazioni sessiste pronunciate, secondo vari testimoni, durante una riunione dal presidente della Lega Dilettanti Felice Belolli. Dopo una frase offensiva nei confronti delle formazioni di calcio femminili, il movimento del calcio femminile ha annunciato anche il prossimo 30 maggio una manifestazione proprio per spingere il sistema italiano ad essere uniforme con gli standard europei e ad assumere nuovi valori culturali. Il calcio italiano, ha detto il premier Renzi commentando proprio le dichiarazioni offensive attribuite a Belolli, sono riprovevoli. Il calcio, ha detto ancora il primo ministro Renzi, deve evitare queste figuracce. Carlo Nesti, dunque un nuovo grave episodio, un'altra macchia per il calcio italiano?
Ma io penso che questa vicenda, associata purtroppo a innumerevoli altre, debba essere analizzata in due modi. Innanzitutto, quando si parla di sessualità, come di qualsiasi aspetto personale, è sempre sbagliato generalizzare ed etichettare, come è stato fatto. Ciascuno di noi è unico e irripetibile, ce lo ha fatto capire proprio Gesù, amando ciascuno di noi singolarmente, prima ancora che collettivamente. Ricorrendo ai proverbi, che a molti sembrano banali, ma sono le verità collaudate che i nonni dei nostri nonni ci hanno tramandato, non si può mai fare di ogni erba un fascio. Persino le guerre, se ci pensiamo, nascono da questo tragico equivoco, cioè l'incapacità di distinguere fra le persone. In secondo luogo, viviamo l'epoca del villaggio globale, in cui tutto è informazione a 360 gradi, e non basta più respingere un microfono perché una propria frase venga riportata ad altri. Chi ha incarichi rappresentativi deve fare 100.000 volte più attenzione a quanto dice, perché ogni starnuto può diventare, giusto o sbagliato che sia, una presa di posizione ufficiale. Quindi calma, calma e grande attenzione.
E a fare anche molto discutere è stata una frase, anche in questo caso offensiva nei confronti del calcio italiano, e che ha pronunciato l'allenatore del Napoli, Rafa Benitez. Il ricorso della squadra partenopea è stato respinto ed è stata confermata la squalifica per una giornata proprio nei confronti del tecnico in seguito alla gara di campionato contro il Parma. Il giudice sportivo aveva fermato l'allenatore per un turno per questa frase offensiva rilevata proprio dagli ispettori della Procura federale. Anche in questo caso, come nel caso Belolli, sono state pronunciate parole ingiuriose che riportano alla mente anche un episodio simile avvenuto in Francia con protagonista il giocatore svedese Zlatan Ibrahimovic. Anche in questo caso, Carlo Nesti, le parole vengono dette senza curarsi poi dell'effetto che hanno.
Esatto, esatto. Infatti è giustissimo associare queste due circostanze e direi sventolare la bandiera della misura. Il caso di Benitez è proprio la dimostrazione di come sia errato allungare troppo il raggio di azione di certe frasi, per cui sono i diretti interessati innanzitutto a doversi cautelare tacendo. Definire il calcio italiano come la cosa peggiore esistente era riferito da Benitez agli sviluppi di Parma-Napoli. Ora, se Napoli sperava in un atteggiamento meno grintoso degli avversari, in quanto già retrocessi, saremmo dinanzi casomai ad un episodio virtuoso del calcio nostrano, cioè quello di una squadra, il Parma, che lotta sportivamente come sempre dovrebbe accadere. Non è condivisibile invece il fatto che sia stato punito, poi la punizione è saltata, solo Benitez, perché era stato l'unico in campo a tenersi in disparte, ha sbottato poi in una fase successiva. E non è condivisibile che la frase sia stata estesa più che altro dall'opinione pubblica all'intero calcio italiano. Vedi il nobilissimo caso del Carpi, del Frosinone, di cui abbiamo parlato, avete parlato. È sempre brutto quando un addetto ai lavori sembra sputare nel piatto dove sta mangiando e con il quale si sta arricchendo. Di sicuro, per carità, il calcio tricolore sta dando da mesi pessimi esempi sul piano morale e organizzativo, da Ciro Esposito al Parma, per cui a molti viene naturale ogni tanto quel tipo di vomitevole giudizio. ma se non viene esternato e si lavora piuttosto proprio con l'equilibrio che di solito ha Benitez per migliorare il sistema, beh, questo è sicuramente più opportuno.
Dunque, il calcio italiano sta vivendo un pessimo momento, un'oasi felice che non rappresenta però in realtà tutto il calcio italiano è la Juventus, che a Milano ha sconfitto l'Inter, quindi continua il momento magico della squadra bianconera, che ha superato i nerazzurri schierando diversi giocatori non titolari. Cresce poi l'attesa per la finale di Champions League contro il Barcellona, ma prima c'è un altro impegno cruciale della stagione, la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ad accompagnare la Juventus, già campione d'Italia verso questi traguardi, è stato quest'anno mister Allegri, che ha proseguito lungo il solco già tracciato da Conte, ora allenatore della nazionale. Si è parlata di una presunta rivalità tra Allegri e Conte, ma c'è questa rivalità, Carlo Onesti?
Ma qui io me la sento di sdrammatizzare, perché giornalisticamente sono sempre state le grandi rivalità ad alimentare interesse e dibattiti, e non sarò certamente io a pretendere un mondo talmente asettico da negare il sale e il pepe in tavola. Lo ammetto, per divertirsi fra tante cose brutte che ci circondano, l'uomo, il tifoso, hanno bisogno anche, se non soprattutto, di quel tipo di condimento. È un po' più anomalo inventare rivalità fra personaggi che hanno lavorato per la stessa causa, quindi che non sono in effetti rivali, lo hanno fatto in tempi diversi con lo stesso risultato, e cioè vincendo. Personaggi che ora non sono concorrenti ma addirittura collaboratori, uno nella Juventus, Allegri, e l'altro in nazionale, Conte, perché Allegri deve fornire i giocatori a Conte. Conte lasciò la Juventus convinto che senza alcune operazioni di mercato non sarebbe mai arrivata a poter vincere o in una finale di Champions League. Destino ha voluto che con Allegri, il suo successore, sia arrivata in finale. Allora io dico, vedo casomai una splendida complementarietà, come accadde nel Milan prima di Sacchi e poi di Capello, fra i due tecnici. Conte è stato il martello che ha scolpito la creatura, Allegri la falce che ha eliminato gli spigoli. Insomma, quella fra Conte e Allegri non è una rivalità, è una staffetta nell'ambito di un bel progetto di una società.
Grazie Carlo Onesti, l'appuntamento è per le prossime puntate di Non Solo Sport.
Grazie a voi, al prossimo appuntamento.
Allora adesso salutiamo in collegamento Don Leonardo Biancalani, presidente della Società Nazionale di Calcio.
Salve a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, e benvenuto Don Leonardo. Innanzitutto una fotografia di questo turno di campionato: resta ancora tutta da vivere la sfida per il secondo posto, una sfida capitolina con Roma e Lazio distanziate di un punto, e che lunedì, si è appena appresa questa notizia, si affronteranno nel derby.
Ma io credo che la Roma con ieri sera abbia messo un bel punto in avanti, perché ha un calendario, oltre il derby ha il Palermo poi in casa, già ovviamente salvo e quindi privo di nervo, quindi la Roma può chiudere a 70 punti. La Lazio, Lazio e Napoli invece si affronteranno nell'ultima partita, e quindi essendo uno scontro diretto non potranno avvantaggiarsi sulla rivale, quindi la Roma la vedo leggermente in pole position per l'arrivo nelle prime tre. Sul secondo posto evidentemente sarà fondamentale il derby, che la Lazio a questo punto deve assolutamente vincere.
Ecco Antonio Menenti, che derby sarà quello di lunedì?
Sicuramente dipenderà molto da quello che succederà intanto in settimana. Abbiamo una partita prima con un risultato che potrebbe diventare storico o per una o per l'altra parte. Comunque la Juventus nel caso si aggiudicherà la famosa stella, e la Lazio invece potrebbe arrivare con questo successo più caricata verso il derby. La Roma deve fare soltanto la sua partita e continuare a portare a casa quello che purtroppo non ha raccolto in questo campionato. Si è trovata in difficoltà anche grazie ai molti giocatori assenti, e soprattutto il mister, secondo me, ha perso un po' di smalto durante il campionato in corso. Il derby, l'unica cosa che ci auguriamo è che sia un derby come al solito, calmo, tranquillo e con un grande spettacolo. Per il resto si vedrà.
Dunque speriamo che sarà veramente un derby tranquillo, con un grande spettacolo, quindi un verdetto ancora da pronunciare e ancora da definire anche la corsa per l'Europa League. L'Inter ha fallito la gara interna con la Juventus, la Sampdoria ha perso in casa con un'ottima Lazio e a conquistare la sesta piazza attualmente utile per l'Europa League è il Genoa, che ha vinto in modo convincente a Bergamo. Ma proprio il Genoa ha problemi ad ottenere la licenza UEFA per partecipare alla prossima competizione europea. Quindi il paradosso è che il Genoa potrebbe arrivare alla fine del campionato prima della Sampdoria, prima anche dell'Inter, ma cedere proprio ai rivali cittadini blucerchiati il posto per l'Europa. Un paradosso questo, Don Leonardo?
Ma è un paradosso che era già capitato, se vi ricordate, l'anno scorso con il Parma. Quindi che anche il Parma era arrivato in posizione e poi non aveva...
Però in questo caso è Sampdoria e Genoa che sono
in competizione. Caso, tu lo sai da buon... perché sei tifoso della Sampdoria, insomma. Io penso che i genuani non... questo è un altro che favore, è una cosa terribile. Quindi non lo so se sarà la Sampdoria, glielo auguro, ma sicuramente altro che paradosso. Penso che sia una tragedia per un genovese dare alla Sampdoria la possibilità di giocare l'Europa.
Però il rispetto delle regole viene prima di ogni cosa, no?
Ma il rispetto dei regolamenti per quanto riguarda la Federazione Europea è molto chiaro. Il Genoa deve pagare dei soldi, poi la questione so che è stata mandata nei tribunali addetti, però chi non ha le carte in regola in Europa non gioca, sia sul fair play finanziario sia su varie sanzioni non precedentemente pagate, ma questo dovrebbe essere non solo in Europa, in tutti i campionati.
Ecco, un commento anche da parte di Antonio allora, Benetti su questo.
Don Leonardo, intanto buona settimana.
Grazie.
Ma allora il campionato italiano, sia quello di A che quello di B, sarebbe un po' scarno forse?
Ma sicuramente sì, Antonio, però per la regolarità del campionato stesso, cioè noi non dobbiamo preoccuparci se ci sono meno squadre, dobbiamo preoccuparci che i bilanci siano sani e che giustamente le squadre che giocano siano nella piena regolarità, perché lo sappiamo, dove si inerpicano irregolarità poi la malavita ci gioca parecchio sopra e questo lo dobbiamo evitare.
E infatti era proprio per mettere l'accento su questo punto. Grazie.
Grazie.
Ecco, prima di chiudere un commento sulle squadre retrocesse: Cagliari, Cesena e Parma. Tre modi diversi di retrocedere in Serie B, non del tutto prevedibile per certi versi la retrocessione del Cagliari, meno sorprendente quella del Cesena e con grande dignità, nonostante tutti i problemi societari, quella del Parma. Un breve commento, Don Leonardo?
Ma il Parma giustamente paga i problemi societari. Il Cagliari secondo me paga i problemi legati all'allenatore, Zeman non è un allenatore adatto per salvare una squadra, il Cesena paga evidentemente una rosa non all'altezza della situazione.
C'è speranza, Antonio Menenti, che queste tre squadre possano fare magari bene l'anno prossimo in Serie B e ripresentarsi poi almeno qualcuna di queste ai nastri di partenza la stagione successiva in Serie A?
Ma sicuramente se riescono a risolvere i problemi societari, il Parma ha già dimostrato di essere all'altezza di alcune grandi squadre di A. Mentre per quanto riguarda il Cagliari, rimandiamo un attimino l'esame con tranquillità e con un allenatore comunque stabile, senza fare l'andirivieni di allenatori, perché questo porta soltanto male alla squadra. Il Cesena ha una realtà differente, tutto sta a vedere se poi alla fine riusciranno ad allestire una squadra atta alla competizione B.
Allora ringraziamo gli ospiti di questa puntata di Non Solo Sport, siamo in chiusura, un saluto particolare, un ringraziamento a Don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi degli ascoltatori.
Ad Antonio Menenti.
Buona settimana a tutti.
Da Medolo Monaco, buona giornata.